È davvero stupendo. Per me ogni volta è una meraviglia scoprire come evento e parola nell'Eucaristia si illuminano di senso a vicenda. L'Eucaristia è trasformazione attraverso la caris, la grazia. Il grazie che trasforma la realtà, ogni realtà umana, ogni volta di nuovo, a partire da quella cena ultima. Ebbene, ricordare questa sera immersi nel memoriale di Gesù, il nascere di Carlo Maria Martini, ricordare lui nella luce di questo Vangelo che casualmente capita, ci tocca nello scorrere della liturgia della Chiesa, stupisce. Padre Carlo Maria amava immensamente questo Vangelo, quasi potremmo dire lo amava ostinatamente, lo amava nel suo nesso di continuità con i versetti che in Luca precedono, il detto di Gesù sul servo gratuito, da nulla. Era visibilmente attratto, soggiogato, anche inquietato, a tempo e fuori di tempo lo cita. Io ricordo che con noi lo citava spessissimo, fino all'ultimo. E lo interpreta anche liberamente questo Vangelo, cogliendo tutta la luce attrattiva dell'homo eucharisticus, dell'uomo di grazia. Accostare così la memoria di lui alla memoria pericolosa di Gesù e vedere sprizzare mille scintille di luce generativa, infiniti percorsi che a ciascuno possono aprire la via. Vedere questa luce però richiede molto ascolto. Ed è la sua lezione costante di lui, maestro di ascolto. L'apparente casualità nella libertà dello spirito si trasforma in kairos. Qui è impossibile fermarsi su tutte queste mille scintille di luce che nascono dall'incontro tra la parola, l'avvenimento, la memoria di Gesù che celebriamo e la memoria del nascere del nostro carissimo Carlo Maria Martini. Impossibile raccoglierle tutte, voglio almeno solo nominarle e poi commentarle due. Prima luce, la lebbra. Nella Bibbia è la malattia più antica del mondo, patologia della pelle, consunzione della carne, la relazione malata. Il corpo proprio vanificato, vergognosamente isolato, separato, da Maria, la sorella di Mosè, che è divorata dall'invidia, fino a Simone di Betania, nella cui casa, secondo il Vangelo di Marco, la pubblica pettrice, cui molto era stato perdonato, unge i piedi di Gesù. Lebbra è l'impotenza alla relazione, perciò anche al culto. E tuttavia, del servo sofferente di Isaia è scritto: «Putavimus eum quasi leprosum». Il servo è considerato il maledetto, quasi un lebbroso. E qui sta il mistero che il cardinale Martini ha così ben identificato. Prima scintilla dunque la lebbra, di cui ciascuno di noi porta l'impronta. Seconda scintilla, questa strana coinonia di lebbrosi. 1 più 9, 10. Il lebbroso qui in Luca, solo in Luca, non è solo. È uno straniero ed è un samaritano. I nove con lui, una strana coinonia. La sconcertante comunità dei vocianti a distanza, potremmo dire della comunicazione virtuale, che tuttavia attraverso la vicenda dell'uno è messa in scacco. Quante volte il cardinale Martini, venendo tra noi, ci ha sollecitato a rileggere le vicende comunitarie, soprattutto nell'ora della crisi, a partire dalla minoranza profetica, fosse pure una minoranza maledetta, lo straniero che ha aderito al Signore, dice la lettura di Isaia. Terza luce, la gratitudine. L'infinita distanza dall'altro, che è rappresentata dalla lebbra, è varcata dall'uno straniero, samaritano, solo in forza della gratitudine, che irrompe d'improvviso dal corpo suo trasformato. Alla voce di Gesù, lo straniero samaritano è trasformato nella percezione del proprio corpo. In grazia della voce nasce l'uomo in relazione. Il corpo, percepito come avvio, avvisare, certo, della conversione. Il grazia della fede parte da questo prostrarsi in adorazione. Passare dall'urlo a distanza, l'urlo del bisogno, al grazie di una nuova, intima appartenenza. Qui per Martini è il punto. Quarta luce, l'utopia di Gesù. La comunità e al suo fondamento l'anima personale è trapassata, lacerata, giudicata e ricomposta nella domanda tagliente e profetica di Gesù: gli altri nove dove sono? Già la profezia che abbiamo ascoltato lascia intuire nel tempo del ritorno dalla deportazione questa passione divina: radunerò altri oltre già radunati. Sono scintille che richiedono molto ascolto, noi ci fermiamo su due per tre, perché non c'è tempo. Uno di loro, vedendosi guarito, è tutto un incontro strano questo, e ciò che accade nel corpo differenzia i lebbrosi tra di loro, uno su nove. A distanza il loro grido comune, a distanza la voce di Gesù, a distanza percezione corporea della guarigione, ma dal corpo proprio, visto nella sua passività, guarito dalla voce, percepito cioè nella trasformazione a nuova integrità della relazione con Gesù, in questo solo scatta l'irresistibile attrazione, la fede, cioè il legame gettato dalla gratitudine che risponde alla grazia. La lepra è guarita dalla rigenerata capacità di relazione nel grazie del corpo prostrato. Cogliendo nella propria pelle consunta, questo corpo di morte, dirà Paolo, l'impronta dell'altro, una purezza nuova, il samaritano ritorna trasformato. Ritorna dalla lontananza del mondo alla vicinanza adorante, dalla distanza alla reciprocità, dalla ipocrisia osservante della legge al corpo proprio prostrato in totà. E in lui l'urlo si fa canto. Ecco come agisce, ce lo ripeteva spesso il cardinale Martini, lo stigma di Gesù, la sua voce di risurrezione. L'abbiamo già ascoltato in apertura questa celebrazione nel corpo prostrato delle donne. L'eccesso rivelante di lui trasforma l'umano, l'addio e la percezione del corpo proprio riscattato nell'appartenenza ad altri. Paolo traduce così: Eucaristo in esse, diventate uomini del grazie. A fronte di Gesù il corpo proprio ritrovato nella grammatica della donna, della totà, nell'appartenenza totale e grazia. Dalla vergognosa propria nudità, paura e solitudine vociante, all'adorazione corporea, la confessio latis, come ci ricordava spesso il cardinale Martini, l'esperienza fondamentale della fede. Il cuore dell'evento è da allora il cuore dell'Eucaristia. Che altro è l'Eucaristia se non dalla lontananza maledetta lasciarsi entrare al corpo di Gesù, vedere se stessi con lo sguardo originario, guariti. Ma non si ferma qui la grazia che ci salva da questo corpo di morte. Attraverso e oltre l'adorazione si staglia l'utopia di Gesù. Non so se avete notato, infatti Gesù non riconosce il samaritano e la sua fede se non dopo aver avvertito acutamente, inquietamente, la mancanza che si fa domanda: ma gli altri dove sono? L'appartenenza reciproca originaria dei dieci, la co-umanità, non è dissolta dalla fede, è rigenerata. Questo è l'Eucaristia, nell'utopia di Gesù. Lui che per risolvere la domanda si immedesimerà nell'uomo leproso, come è scritto nel canto del servo, putabimus deum leproso. Gesù, accogliendo la fede del Samaritano, rivela la punta estrema dell'eccesso rivelante della sua voce che guarisce. Mancano gli altri nomi. Il corpo è, Gesù lo sa bene, lo dice nella sua cena ultima, il corpo è il luogo originario di tutte le solidarietà, indissolubili. Non so se ricordate quella bellissima espressione della lettera agli Ebrei: perseverate nell'amore fraterno, non dimenticate l'ospitalità, ricordatevi dei carcerati, perché anche voi siete nel corpo. Il corpo è il luogo di una solidarietà indissolubile, di una co-umanità, che Gesù nomina in questa domanda accurata, ma gli altri nomi dove sono? Quando Martini commenta questo gesto dell'unico lebroso salvato, fa una ardita trasposizione, e io vorrei azzardare, rivela la sua anima monastica, perché applica liberamente quanto si dice dei dieci al microcosmo che è l'anima umana. Dice Martini, gli altri nove che Gesù cerca sono le parti di noi che mancano alla Todà, al canto di grazia, al canto di esultanza per l'eccesso di Dio che ci riguarda, ci fa semplicemente esistere. Troppo spesso in noi è solo una parte su dieci che ringrazia davvero. Lui, il Vescovo, il Maestro spirituale, in quei nove, quasi che in un incontro si giochi l'esperienza originaria che fonda la Chiesa, in quei nove intuisce le parti dell'anima che resistono a riconoscersi, a convertirsi nella resa totale alla Caris, la grazia. E il grazie, rigenerata unità nella vita, dunque invoca l'unità dei molti e diversi. L'unità dell'anima per sé è l'invocazione germe dell'unità dei molti. La capacità di altri nell'incontro con la grazia è il germe della Pasqua. Ecco come nasce la nuova azione, la vittoria sulla vita. Non dica di un buco, ecco io sono albero secco, una nuova generatività. Contro ogni sventura, il ritorno da ogni deportazione, pensiamo alla prima profezia di Isaia che abbiamo ascoltato. Isaia anticipa, sarà loro dato un posto e un nome eterno. È un'espressione che ci fa tremare, se la ricordiamo in ebraico. Sarà dato loro Yah. Che il nome è il museo dell'Olocausto, un nome e un posto eterno. Ogni più cruda sconfitta dell'umano sarà riscattata, gli altri nove ritorneranno. Ma qui, nella passione utopica di Gesù, questa certezza è solo una domanda. Ma gli altri dove sono? Apertura di uno spazio utopico che deve trovare luogo dentro di noi. Lui, lo straniero samaritano, ha vissuto un'esperienza totalmente immersiva, un battesimo. Gesù riconosce la sua fede. E la sua adorazione come la gratitudine della peccatrice prostrata ai piedi, è l'avvio di una crisi profetica. Nasce il germe della Chiesa. Gli altri nove dove sono? Il giudizio che questa domanda di Gesù pronuncia silenziosamente sui nove che sono andati per conto loro tiene aperta una domanda e interpella anche il nostro oggi. Padre Carlo Maria l'aveva ben compreso. Possiamo dire che ha espresso come una sorta di epiclesi, non rituale, che vorrei rileggere a conclusione di questi pensieri meditativi. Scriveva nella sua ultima lettera pastorale: vorrei che molti si unissero a questi atteggiamenti di lode semplice, sincera a te, Padre, ci ami. Temo che con la scusa di uno sguardo disincantato, critico, oggettivo, sul cammino compiuto, noi ci possiamo meritare anche un rimprovero accorato di Gesù. Gli altri nomi dove sono? Abbiamo tutti bisogno di crescere nello spirito eucaristico, nell'attitudine di sapere prima di ogni altra cosa ringraziare per i doni ricevuti. Ebbene, è veramente cosa buona e giusta, cantiamo nel prefazio di ogni Eucaristia, ma troppo spesso è solo una parte su 10 del cuore che ringrazia davvero, mentre prevale in noi il gusto della lamentazione su quello della riconoscenza. Vorrei che molti si unissero. Questa sorta di epiclesi del desiderio espresso dal padre Carlo Maria, desiderio resistente a tutte le smentite, possiamo ora fare nostra in questa Eucaristia di memoria pericolosa, ricca. Possiamo fare nostra l'acclamazione di Paolo, che pure ha sperimentato la sete di liberazione dal corpo di morte, e dire convintamente con tutte le parti dell'anima: siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.